Benvenuti a Ricciotto, a puntata 277. Io non sono Matteo Scandolin, ma sono Federica Bordin. Entrambi i cognomi finiscono uguale, quindi non dovrebbe essere un trauma, a parte il cambio di voce. E sostituisco Matteo, che non sta tanto bene. Probabilmente ha visto il film di cui parliamo e si è preso... No, sto scherzando. Solo che anticipo che a me non è piaciuto e quindi adesso inizio a diventare rognosa. Però vabbè, comunque, allora, io sono Federica e davanti a me ho, come al solito, Aldo Fresia.
Ciao.
E alla mia destra abbiamo una splendida ospite che sono sempre contenta di avere, e anche Aldo e anche Matteo.
Esatto.
Alice Cucchetti.
Oh, grazie, ciao.
Ciao, ciao.
E, siamo magari le cose tecniche le diciamo dopo, tipo i Twitter, le cose le diciamo alla fine.
Dai.
Partiamo subito. E siamo qui tutti e tre riuniti a parlare di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che è uno dei film che secondo me sta facendo più parlare adesso, soprattutto perché ha avuto questa botta ai Golden Globe abbastanza forte. E quindi l'abbiamo visto tutti e tre, l'ha visto anche Matteo, che però non...
Sì, appunto, scusate, volevo solo dire questo.
Non ti si sente, Matteo, non ti si sente.
Ciao pubblico, ho visto anche io il film, assieme ad Aldo. E fondamentalmente la mia opinione è quasi del tutto uguale a quella di Aldo, che sentirete dopo.
Va bene.
Lì c'è il triangolo, Fede.
Ok, grazie. Sì, perché io penso che potremmo fare qualche spoiler, direi, per discuterne.
Sì, sicuramente. Boh, secondo me sì. Cioè, tutta la prima parte probabilmente possiamo anche... finché tutto quello che dobbiamo dire, quello che funziona, secondo me è privo di spoiler. Poi da lì in avanti vedremo.
Ok, allora iniziamo subito la prima parte e poi andiamo con gli spoiler.
Esatto. Allora, tanto va bene. Questo è un film, lo diceva Federico un attimo fa, che... ha vinto 4 premi ai Golden Globe recenti, 4 premi importanti, perché ha vinto il premio come miglior film drammatico, quello per la migliore sceneggiatura, tra l'altro era stato premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Cinema di Venezia, e ha vinto anche il premio per la migliore attrice protagonista, che è Frances McDormand, e per il miglior attore non protagonista, che è Sam Rockwell.
Forse ne avevo anche parlato quando avevamo fatto la puntata su Venezia.
Sì, infatti sì. Io mi ero gasata di brutto quando ne avevi parlato.
Esatto.
Sì, perché diciamo che siamo, cioè, tu, a te non è piaciuto Federica, a me è piaciuto e ad Aldo medio.
Esatto, Matteo, giusto? E io siamo medi.
Quindi sì, abbiamo i pollice su, pollice medio e pollice giù rappresentati.
Pollice un mezzo, quella cosa lì. In linea di massima però bisogna dire che la critica italiana e internazionale è d'accordo con Alice, nel senso che è un film che viene recensito benissimo in linea di massima. È anche il terzo lungometraggio di un regista che ha origini irlandesi, anche se è nato a Londra, che si chiama Martin McDonagh, che ha iniziato la carriera scrivendo testi teatrali, poi ha iniziato a occuparsi di cinema e ha realizzato un cortometraggio intitolato Six Shooter, che ha vinto l'Oscar come miglior cortometraggio, e poi ha debuttato a lungo con In Bruges, a cui ha seguito Sette psicopatici e infine Tre manifesti a Ebbing, Missouri.
Aggiungo, se posso, che è fratello di John Michael McDonagh, che invece è l'autore di altri tre film, ne ho fatti tre a testa.
Perché sennò non c'è gusto.
Esatto, che sono Calvario, il primo ancora quello che in Italia è uscito con il titolo Un poliziotto da Happy Hour, non so se vogliamo commentare, e il terzo, l'ultimo, è andato direttamente in DVD, ma io l'avevo visto a Torino, questo mi ricordo che ne avevo parlato quando ero venuta un po' a Torino, e si intitola War on Everyone, e molto divertenti tutti e tre, e anche molto duri alcuni, però insomma.
Ma tu ci ha portato delle cose con le bolle.
Del vino. Si chiama vino.
Si chiama vino, vabbè, cin. Così iniziamo subito a mandare in vacca la puntata.
Esatto.
Evviva.
Sì, tra l'altro io questa cosa per cui non... Io ho visto solo Calvario del fratello di John Michael. John Michael, giusto?
Mi sembra. George ha due nomi.
George Michael. E non mi era piaciuto, quindi diciamo che ho proprio un problema con i fratelli.
Si vede che non ti piace come stile.
Però In Bruges mi ricordo che mi era piaciuto abbastanza, l'ho visto 10 anni fa praticamente, però sì, non mi era piaciuto.
Mi era piaciuto In Bruges, avevo trovato anche poeticissima, non è uno spoiler per chi non l'ha visto, poeticissima la scena in cui lui getta spiccioli.
Neanche io l'ho visto, ne ho un ricordo vago, dovrei riguardarlo.
Per chi l'ha visto è un momento che a me è piaciuto molto. Ma torniamo a Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Come dice il titolo, siamo a Ebbing, che è una cittadina fittizia del Missouri. Incontriamo una madre divorziata, interpretata da Frances McDormand, che è assolutamente erosa dalla rabbia e dal dolore, perché la polizia locale non è riuscita ad assicurare alla giustizia la persona o le persone, non si sa, che hanno ucciso sua figlia e l'hanno stuprata. E di conseguenza un giorno decide di affittare 3 cartelloni pubblicitari sui quali scrivere in sequenza. La figlia è morta, che la figlia è morta, che ancora non sono stati trovati colpevoli, e di conseguenza domanda come mai. Questa domanda come mai è rivolta direttamente al capo della polizia locale, che è lo sceriffo Bill Willoughby, interpretato da Woody Harrelson, e la risposta implicita alla domanda come mai è che la polizia locale è troppo impegnata a pestare i neri piuttosto che a trovare i colpevoli di un omicidio e stupro. In particolare capiamo che questa accusa di razzismo e di violenza è rivolta contro un poliziotto idiota e violento che si chiama Jason Dixon, interpretato da Sam Rockwell. L'iniziativa dei cartelli va da sé, crea tutta una serie di conseguenze sempre più forti, che non diciamo fino a che non suoneremo la campanella dello spoiler. Impareremo però a capire nel proseguo degli eventi che tutti i personaggi coinvolti sono molto più sfaccettati di quanto possa sembrare a prima vista. Ora, io inizierei con le cose che sono, secondo me, buone del film, perché sono quelle senza spoiler e sulle quali forse siamo d'accordo. per cui vediamo se...
Non lo
se,
so, lo so Federica.
Vediamo se questa cosa funziona. Allora, secondo me una cosa che è assolutamente buona di Tre manifesti di Ebbing, Missouri, è che è recitato da Dio. Matteo e io abbiamo visto il film doppiato in italiano, eppur avendolo visto doppiato in italiano, peraltro non doppiato male in questo caso, ma comunque non con le voci dei protagonisti originali, ci siamo resi conto, per come gestivano il corpo e la fisicità dei loro personaggi, che dietro c'era davvero un lavoro notevolissimo. Sono andato poi, per preparare questa puntata, a vedermi un po' di clip che si trovano del film su YouTube in lingua originale, ed effettivamente confermo l'impressione che avevo avuto in sala. Questo film è recitato divinamente, in primis dai tre protagonisti principali, che sono Francis McDormand, Sam Rockwell e anche Woody Harrelson, ma in generale da tutto il cast. Ogni volta che in una clip ho visto intervenire qualcun altro dei personaggi secondari, mi sono sempre trovato di fronte a un attore molto in parte e molto efficace in quello che sta facendo. Dunque, da questo punto di vista, il film, secondo me, indiscutibilmente recitato molto bene. Questa è una delle cose che, tra l'altro, in generale la critica sottolinea, anche quella che magari solleva qualche dubbio sulla riuscita della pellicola.
Dopo il vino siete pronti per ordinare? Volete, abbiamo del primi, dei secondi?
Cos'è? Ma non dovevamo andare a casa direttamente? Sì, io voglio polenta e formaggio. Polenta uncia. Un'altra cosa che secondo me è valida del film, poi dobbiamo vedere se siamo d'accordo su questa cosa, è che è evidente, guardando la pellicola, che c'è una certa volgarità molto esibita nei dialoghi, in particolare nelle battute di dialogo della protagonista. Mi pare che questa volgarità non sia gratuita, cioè non è figlia della voglia di scioccare il pubblico in maniera facile o di essere trasgressivi in maniera stupida. Mi sembra che sia invece figlio di un ragionamento in base al quale, una volta che tu, a causa della rabbia, a causa della frustrazione, perdi i freni inibitori, a quel punto non c'è più controllo, e a quel punto investi tutto e tutti con una furia cieca, e di conseguenza le gran parolacce che dice la nostra protagonista, appunto, mi sembrano figlie di questo ragionamento, e non invece della voglia di fare dire a Frances McDormand, che è una signora garbatissima e educatissima, le peggio porcate che possano venire in
però,
mente.
Però, se posso certo, introdurmi un attimo.
Introduciti.
No, secondo me, questo è, anche secondo me non è minimamente gratuito, ma a maggior ragione direi che è un elemento, per quanto mi riguarda, fondamentale della scrittura, nel senso che i personaggi vengono scritti anche nel modo in cui parlano. E se poi ne parleremo sicuramente della sceneggiatura, che poi è il punto forte di questo film, perfino troppo forse possiamo dire, poi magari ne parleremo meglio, però secondo me il fatto che i personaggi abbiano, insomma, il modo in cui parlano, le parole che usano è fondamentale per costruirli. E qua mi permetto di dire, poi io sono sempre un po' di parte sul doppiaggio non doppiaggio, però in particolar modo per un film come questo, che comunque è tutto di dialoghi, anche di recitazione, come dici tu, secondo me non l'ho visto doppiato, io l'ho visto solo in originale perché l'ho visto a Venezia, però mi è sembrato di cioè che anche il modo in cui parlo, l'accento del mistero, il modo in cui parlano i personaggi, in particolar modo Frances McDormand certamente, ma anche il personaggio di Sam Rockwell,
sì,
è Dixon. Dixon, che è poi è proprio quello, il, diciamo, l'emblema del, del redneck, se vogliamo dire così, è abbastanza importante. E anche il fatto che è tutto un film di sceneggiatura, di dialoghi, di battute, quindi secondo me, ripeto, non l'ho visto doppiato, magari è doppiato benissimo, ma la sensazione che ho è che il, anche proprio il ritmo del dialogo, il modo in cui si scambiano, il suono che fanno certe parole in originale sia importante. Quindi cioè, il mio consiglio è ovviamente andate a vedere in sala, perché tutti i film è meglio vederli in sala, però poi se riuscite a recuperarlo anche in originale magari è importante, quantomeno, soprattutto se un film è così tanto parlato.
Sì, sono d'accordo.
Concordo anche io, anche se poi il vero problema, lo si ricordava nell'ultima puntata di Tizzoni d'Inferno, che a meno che tu non capisca l'inglese alla perfezione e dunque non abbia bisogno dei sottotitoli, la lettura del sottotitolo toglie visione, e dunque è sempre una, un difficile compromesso.
Sicuramente io l'inglese lo parlo abbastanza bene, quindi, però secondo me, sì, a volte, scusa, finisco il suono proprio di... cioè, certo. Certi dialoghi a volte sono scritti proprio perché le parole devono fare quel suono lì e suonare in quel modo lì, quindi magari ti perdi una parola, però il suono ti arriva. Non lo so, questo è il mio parere. Vai, Matteo, scusa.
Contrariamente a quello che ho detto a Tizzoni, cioè niente.
Matteo si è ammalato, senti
questa
che voce
è
mesta. Questa
è una gag meravigliosamente radiofonica.
Non me ne frega niente, cioè io voglio vedere il film come l'ha fatto il regista e gli attori tutti quanti. Ho trovato questa quadra del cerchio, anche in ungherese, anche in tedesco.
Certo, il problema è che a meno che tu non voglia rinunciare a comprendere, hai bisogno di sottotitoli per certe lingue.
Certo.
E il sottotitolo ha il difetto, nonostante tutto, che rischia di...
Ma secondo me è anche un difetto che è sempre una questione di abitudine.
Sì.
Assolutamente.
Cioè io mi ricordo, avendo visto un sacco di roba con i sottotitoli per un sacco di tempo, adesso mi è molto più semplice, anche perché paradossalmente guardando cose con i sottotitoli però in lingua, poi ho iniziato a imparare la lingua, quindi se non altro serve
sì,
quella
aiuta.
Roba lì. Sì.
Vabbè, detto tutto questo su sottotitoli, non sottotitoli, volevo agganciarmi a questa cosa dei dialoghi, è ragionissima tu a dire che devono suonare in un certo modo, sono stati scritti in un certo modo, francamente dalle clip che ho visto non ho capito se è stato fatto un lavoro simile, ma mentre tu dicevi questa cosa mi è venuto in mente il lavoro che in alcuni casi ha fatto David Mamet, che costruisce i dialoghi, dunque le botte e risposta fra personaggi, in modo che la botta e la risposta costituiscano un pentametro giambico, e a quel punto è chiaro che nel momento in cui tu vai a tradurre non puoi conservare quell'andamento ritmico lì, e si sposta il senso di quello che viene detto.
È una cosa che vale per esempio anche per Sorkin, di cui ero venuta a parlare. che per dire, Sorkin non fa nessun lavoro, praticamente nessun lavoro sugli accenti, però perché tutti i suoi personaggi sono tutti super,
sono tutti perfettamente educati, hanno la dizione giusta,
però cavoli, cioè lui lo dice che lui prima di tutto scrive per il suono che fanno le parole che verranno pronunciate, quindi anche se non c'è nessun lavoro sull'accento, sul modo di parlare, poi inevitabilmente la musicalità si perde.
Volevo approfittare di questa cosa, dei dialoghi e delle parolacce, si diceva prima, che appunto mi sembra siamo tutti d'accordo sul fatto che non sono affatto gratuite, ma sono figlie dell'idea del personaggio che ha perso qualunque freno,
sì,
perché
ma anche,
è andato.
O anche del fatto che nel Missouri, Ebbing, Missouri, probabilmente la gente è abbastanza scurrile di suo.
Sì, per certi versi sì, però diciamo che quelli che non sono immediatamente feriti non si pronunciano, non parlano in quel modo lì. Sono quelli più malandati che ormai... volevo sottolineare questa cosa perché secondo me un pregio della sceneggiatura è questo. Il film è chiaramente una sorta di racconto ammonitorio sul fatto che la rabbia genera altra rabbia e che di conseguenza questo circolo vizioso non può che portare a distruzione e autodistruzione insieme. E appunto quest'idea del dialogo che prorompe senza controllo perché ormai hai perduto qualunque controllo è figlio di questa cosa. Trovo interessante che appunto la morale del film emerga dai personaggi e dalla vicenda e non sia invece imposta ai personaggi e alla vicenda, nel senso che la differenza detta così sembra minima, in realtà quando poi vai a vedere un film è gigantesca, e la differenza che passa fra una pellicola durante la quale visione tu a un certo punto inizi a dire però che cacchio, non mi stare a insegnare la vita, chi sei tu, che non sei mio padre, mia madre o il mio consulente spirituale, e invece il film che ti racconta una storia che in qualche modo riesce o non riesce a coinvolgerti, ma che dopo fa emergere la sua morale più profonda, se vogliamo. Allora, da questo punto di vista, mi sembra che la sceneggiatura sia lodevole. Tra l'altro, ho scoperto questa cosa, la sceneggiatura è stata scritta nel 2009.
Sì.
E di conseguenza, per quanto possa esserci la tentazione di leggerla come figlia degli eventi che sono accaduti negli ultimi tempi negli Stati Uniti, vedi Ferguson, vedi l'esplosione del movimento Black Lives Matter, vedi le elezioni di Trump, in realtà, volendo, uno potrebbe leggerla come la capacità di sentire un certo clima socioculturale che poi ha prodotto quelle cose, sì, e non viceversa. Ecco.
Considerando anche, come dicevi tu, appunto, Martin McDonagh non è americano, cioè, penso che viva, perché comunque anche gli altri film che ha fatto li ha fatti con attori, esatto, statunitensi, e quindi penso che viva lì, però sicuramente è un'altra sensibilità, che
infatti,
viene,
diciamo,
non da interno ma da esterno.
Ci sono alcuni recensori iper reazionari e super repubblicani che per criticare il film hanno detto che lui in realtà non conosce i veri Stati Uniti d'America, il che è una frase che, voglio dire, può essere applicata anche a qualunque altra persona degli Stati Uniti d'America, perché quelli sono i veri
New yorkese che fa un film ambientato in Texas,
certo,
per esempio,
cioè sono i texani i veri statunitensi, sono quelli del Wyoming, sono, certo, i californiani, però vabbè,
sì, anche perché giusto perché stavo leggendo una cosa riguardo oggi pomeriggio, alcuni dei migliori film sull'America sono stati fatti da persone non americane, vedi ad esempio i film di Verhoeven,
sì,
quindi
certo,
quella cosa lì.
Eh no, certo. Però sai, quando tu sei colto nel vivo perché sei un reazionario, devi forza parlare male di un film che dice che il Profondo Sud è razzista, ma non sia mai che sia razzista, questi,
certo,
sporchi negri cosa vogliono?
Certo,
cioè,
certo.
Allora devi... No,
anche i froci.
Anche i froci, naturalmente.
E le donne, grazie.
Le donne qui sono meno maltrattate, ma comunque entrano nel mucchio pure loro.
Insomma...
Beh, no,
diciamo che
a parte lo spunto iniziale,
esatto,
diciamo che non ne escono così malaccio. Vabbè, da questo punto in avanti io direi di spoilerare, di mettere
si può spoilerare
così possiamo poi, aspetta, prima suonare, così poi,
certo,
possiamo,
scusa, Alice,
dette,
no,
tutte le cose che secondo me sono positive, poi iniziamo a discutere noi e Alice su quello che invece ci è piaciuto di meno, ma avremo bisogno di argomentare andando a dire un po' di cose.
Yeah. Oh. Bello! Io quello visto che hai detto questa cosa dei conservatori che si incavolano, mi sembra il momento di dire che il film sta avendo anche un piccolo backlash, come si dice,
una polemica
anche da parte iper liberale o comunque diciamo iper politicamente corretta, se vogliamo chiamarla, a me non piace usare questo termine, però non so bene come identificarla, perché appunto l'obiezione che viene portata avanti e che io non condivido fino in fondo è che il personaggio di Dixon, che alla fine, che è quello che tu hai detto, viene identificato come l'idiota razzista violento eccetera, ha in un certo senso potrebbe avere un percorso di potremmo chiamare un percorso di redenzione,
certo,
se vogliamo, e quindi alla fine c'è questo backlash dato dal fatto che innanzitutto la questione razziale passa in secondo piano rispetto alla questione della violenza e dell'omicidio della figlia del personaggio Frances McDormand, e secondariamente il poliziotto reazionario, cattivo, violento e razzista alla fine viene riabilitato. Secondo me non va proprio così, poi magari ne parliamo.
No, non va così.
E soprattutto mi sembra una lettura un po' bidimensionale del tutto. Però solo per dire che... sta succedendo un po' quello che è successo l'anno scorso con La La Land, perché esattamente dopo i Golden Globe aveva avuto un backlash anche da alcune persone del movimento a favore dei neri, perché si lamentavano del fatto che il personaggio bianco voleva salvare il jazz o cose del genere, che secondo me è più un riflesso del fatto che nessuno se lo aspettava, ma tra i manifesti a Ebbing, Missouri, è diventato dopo i Golden Globe il frontrunner per gli Oscar.
Sì.
Cioè, quando i Golden Globe, quest'anno ci sono un po' di film che potrebbero concorrere a miglior film. Prima dei Golden Globe non era chiaro quale sarebbe stato quello più favorito, e col fatto che ha vinto quattro Golden Globe è automaticamente diventato il più favorito, e quindi di contro iniziano a esserci... Cioè, se uno non l'ha amato, diventa più,
più astioso.
Esatto,
perché è successo?
Esatto.
Scordando che in fondo trattasi di un premio aziendale, non di un premio alla qualità.
Ci tengo sempre tantissimo, infatti la puntata di pilota che abbiamo registrato è tutta sui Golden Globe, perché io ci tengo sempre a specificare come funzionano questi premi, che secondo me sono importanti, ma solo se uno sa come funzionano.
Certo, certo. Tra l'altro ascoltate l'ultima puntata di Pilota che si intitola I got, come
we,
avete?
Got them.
We got them gloves.
Esatto, era così. Sì. Allora, cose che secondo me non funzionano. Prima cosa, il film vuole fare, il film e il nostro sceneggiatore e regista vuole fare una cosa che in fondo sulla carta è giusta, cioè vuole raccontarci l'umanità come fatto complesso e di conseguenza personaggi che non sono graniticamente bianchi o neri, nel senso buoni o cattivi, non della razza, ma personaggi che hanno al proprio interno cose buone e cose non buone, le quali cose buone e non buone possono eventualmente venire fuori con maggiore forza in seguito a delle contingenze esterne. Il caso di Dixon, per esempio, è assolutamente questo. Noi scopriamo che lui ha un trauma grossissimo che in qualche modo spiega, non giustifica moralmente, no, ma spiega come mai va in una certa direzione. La stessa cosa si può dire della protagonista, certo, via dicendo. Allora, se questa cosa secondo me è positiva perché è molto vera, non esiste, è un'idea molto, molto, quella sì, retorica e reazionaria, di creare personaggi che sono assolutamente degli esempi perfettissimi, però secondo me la messa in pratica di questa cosa funziona solo fino a un certo punto, perché quello che io ci vedo è un'operazione di scrittura, soprattutto prima che di sceneggiatura, incredibilmente compiaciuta e precisina. E mi spiego, un conto è voler raccontare la complessità dei personaggi, altro discorso è fare in modo che questa complessità dei personaggi venga fuori da tutta una serie di scelte narrative che, se poi tu le guardi astrattamente dall'alto, sono talmente precise e talmente pulite da non essere paradossalmente complesse. Per esempio, i nostri due protagonisti principali, cioè Frances McDormand e Sam Rockwell, lui Dixon, lei si chiama, non mi ricordo più, ho un vuoto.
Mildred.
Condensano l'idea che l'essere umano è fatto da sfumature di grigio utilizzando degli estremi talmente estremi che mi sono suonati un po' sospetti, nel senso che l'essere umano può seriamente essere grigio anche senza abbracciare queste cose sinusoidi terribili dove ci sono degli alti altissimi e dei bassi bassissimi. Altro esempio è, per, secondo me, la topografia della città. È vero che se noi mettiamo la centrale di polizia di fronte al posto dove si gestisce l'affitto dei manifesti, stiamo creando una situazione metaforica, se vuoi, perché da una parte abbiamo coloro che dovrebbero cercare la verità e non riescono a trovarla, cioè i poliziotti, e dall'altra coloro che non hanno il compito di cercare la verità e invece si mettono a dirla, cioè i manifesti pubblicitari. Come è vero che questa posizione consente di creare una sorta di dialogo non specifico nel momento del lancio delle Molotov, ma perché sappiamo tutto quello che è successo prima e di conseguenza questa roba ha un senso. È però un senso che viene messo in essere in modo troppo precisino.
E tu stai dicendo che è troppo bravo.
No, è che è troppo compiaciuto della propria bavura. Quello veramente bravo, secondo me, fa esattamente quello che ha fatto lui. O quello che è veramente bravo e in forma, perché magari in Bruges era un film differente. Quello veramente bravo fa esattamente quello che ha fatto lui, ma riesce a restituirlo con una verità di scrittura che è figlia di quello che vuoi raccontare, e dunque ottieni sulla carta una scrittura più sporca, più ambivalente, e non una scrittura perfetta e pulita, perché la scrittura perfetta e pulita non è propria di un mondo dove in realtà tutto è contraddittorio e complesso.
Ok, sono,
questa
sono
è la mia
molto
posizione.
D'accordo.
No, ho capito cosa, cioè tu dici che comunque è talmente fatto bene, nel senso come sceneggiatura talmente perfetta che si rivela l'artificio della sceneggiatura.
Esatto, vediamo se riesco a spiegarlo.
Ma perché io ho un altro esempio rispetto a questa cosa qua, che non ho tirato fuori io, ma l'ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, che come questa cosa qui, allo stesso modo, secondo il problema grosso è la scelta di essere così specifici, non il problema grosso, però è una delle questioni in cui mi ritrovo, è anche l'idea di essere così specifici nella città, perché siamo a Ebbing, Missouri. Ok, abbiamo questa città che sembra molto piccola, perché ad esempio tutti sanno della malattia dello sceriffo, però allo stesso modo non è abbastanza piccola, perché alla fine, quando Dixon e il tizio dei manifesti si trovano nella stessa stanza, nessuno si renda conto che li hanno messi nella stessa stanza, e quindi è molto conveniente che ci sia poi la redenzione. Cosa succede? Sì, ma le infermiere, il dottore...
No, certo, però...
No, ma anche io ci ho pensato, però...
Cioè, tu stai mettendo l'aggressore e la vittima nello stesso
io
posto.
Io l'ho trovato uno stratagemma uno stratagemma narrativo molto simile appunto a quello di mettere le due cose una davanti all'altra. Forse non so se era questo che intendevi.
No,
tu.
Anche questo, cioè mi è venuto in mente questo esempio. Siete, magari vi è capitato, ascoltatori, siete fuori a cena o al pub con una persona con la quale c'è una vaga dimestichezza ma non un'amicizia profonda. A un certo punto questa persona decide di raccontarvi un evento brutto che è accaduto. Tu ascolti questo evento brutto e nel frattempo il tuo cervello dice: però tu mi stai raccontando non l'evento brutto che ancora adesso ti fa soffrire, mi stai raccontando l'evento brutto che ti è comodo per posizionarti nei miei confronti.
Ho capito.
È questa, è questa differenza che mi frega. Cioè, da una parte io di fronte a uno che dico: ok, vuoi farmi sapere che anche tu hai soffrito? Benvenuto nel... Hai sofferto, no? Benvenuto nel club, non mi rompere il cazzo. Che è diverso da uno che ti sta raccontando, raccontando esattamente la stessa cosa. Cioè, io soffro come tutti, però è più vero nel racconto. È questa roba qua che mi ha clippato male. Clippato male, non
sì,
no,
però... ho capito.
Sì, secondo me è una conseguenza del fatto che la geografia della città sia organizzata un po'. Cioè, non si capisce mai.
Sì, allora, io capisco, cioè, capisco soprattutto questa cosa del fatto che il film cerca una verità, come dici tu, proprio perché cerca di, e secondo me riesce a tracciare dei personaggi complessi e sfaccettati, però nello stesso tempo lo fa utilizzando dei meccanismi che sono apertamente di scrittura, e quindi rivelando, è un paradosso, no? Cerca una verità nel personaggio, ma nello stesso tempo rivela il fatto che è un racconto, che è una messa in scena, cioè che è una sceneggiatura. Tu prima hai detto, quando hai elencato le caratteristiche del film, che Martin McDonagh ha scritto dei testi teatrali. Io non li conosco, ma quello che so è che lui è considerato uno dei maggiori drammaturghi inglesi, cioè,
è vero.
E secondo me il fatto che sia una scrittura teatrale si sente moltissimo, e questo è un testo che secondo me si potrebbe fare tranquillamente a teatro senza nessun problema. Che però è una cosa che può portare questo aspetto straniante, come dite voi, però nello stesso tempo, e lo capisco, è un'obiezione, capisco, nello stesso tempo però io non riesco a non ammirare anche la bravura, cioè la bravura del lavoro di sceneggiatore, no? Cioè è un po' come se lui volesse, cioè se lui mi venisse a dire: vabbè, io ho fatto una bella sceneggiatura, cosa volete?
Cosa volete da me?
Però...
sono d'accordo, per esempio...
Scusa, vai.
Un esempio assolutamente di bravura, se vogliamo, è come riesce a rivelare la backstory, cioè perché Dixon, il poliziotto violento e idiota, si comporta in quel modo. Tanto siamo in zona spoiler, lui lo rivela perché lo sceriffo Wallaby lascia una serie di lettere. Ed è attraverso la lettura della lettera che noi scopriamo perché lo sceriffo è convinto che lui sia un bravo uomo, nonostante tutto quello che abbiamo visto, e capiamo anche perché in fondo potrebbe essere un bravo uomo se non avesse subito quel tipo di trauma. Questa è una soluzione di sceneggiatura notevolissima, obiettivamente, perché non puoi dire che
sul
non sia
serio.
Bravo.
Tra l'altro...
Sì, perché comunque riesce a risolvere quello che è uno spiegone in una maniera credibile all'interno della narrazione.
A me questa cosa delle lettere... Forse quella roba delle lettere è quella che mi ha dato più fastidio.
Ecco, vedi, infatti questa cosa mi... Invece stavo per dire che le lettere sono una delle cose che mi è piaciuta.
Ah sì? Vedi?
No, allora, mi spiego meglio. Capisco anche qua l'obiezione. Nel senso che di solito... Cioè, generale, quando tu per spiegare una roba fai che qualcuno scrive una lettera, di solito può essere... una scelta facile,
certo.
No? Non sai come farlo, allora facciamo scrivere. Ma il motivo per cui invece a me sono piaciute moltissimo le lettere è che il motivo, io sono sempre attratta dai film che in qualche modo riescono a trovare una coincidenza fra la forma e il contenuto. E allora secondo me questo è un film sul potere delle parole, del bene e del male, fatto attraverso un grande gioco di parole, cioè una grande sceneggiatura. E il fatto che le lettere dello sceriffo Willoughby siano degli elementi cruciali per le svolte della trama, e soprattutto, qua sono spoiler totali, quindi e soprattutto per l'evoluzione, io non la chiamerei redenzione, ma la chiamerei evoluzione, quella di Dixon. Il fatto è che lui ha un'evoluzione leggendo una lettera che gli dice che cosa? Gli dice fermati un attimo nella vita, cioè non agire di pancia, che se vogliamo è il messaggio di tutto il film. Pensa a quello che stai per fare, pensa a chi ti sta parlando, e facendo così farai bene il tuo lavoro. Questa è una cosa che a me mi conquista subito. Cioè quando tu mi fai passare un percorso di crescita di un personaggio dal fatto che fa bene quello che è il suo lavoro, mi hai conquistato, perché vabbè, io sono comunista, cioè tutti i miei amici. nel senso che mi piace questa etica del lavoro.
Assolutamente, sì.
Che ti fa, che è quello in cui tu ti realizzi, no? Per cui Dixon è un pessimo poliziotto, e quando ha il suo scatto di, non ripeto, non di redenzione ma di crescita, quando inizia a fare davvero il poliziotto, mm-hmm. perché poi da lì inizierà, cioè c'è la scena in cui lui ascoltando, invece esatto. di aggredire, di urlare, ma ascoltando quello che succede attorno a lui, ha questo scatto in cui inizia a fare il lavoro del poliziotto, che è quello di mettere insieme i puntini e trovare i colpevoli. E tutto questo è tutto discende dal fatto che è la parola scritta dello sceriffo che gli lascia le lettere, così come tutto nasce dalle parole scritte sui manifesti da Mildred, e che sono, quelle non sono parole complesse, e quindi sono parole che dicono stuprata mentre moriva, ancora nessun arresto, come mai capo Willoughby, certo. punto. E il film poi va a scavare dietro queste parole così semplici che potrebbero essere fin troppo semplici, sono scritte in nero su rosso, sono una roba che ti viene addosso, no? E che quindi che hanno tutta una serie di conseguenze, come hai detto tu all'inizio. Quindi non è che il potere della parola è per forza una cosa positiva, certo. può essere sia positiva che negativa, però il fatto che venga questo discorso fatto attraverso un film che è tutto di parola, di sceneggiatura, è una di quelle cose che a me piacciono, cioè è un film che ha trovato la sua quadra in questo. Mm-hmm. Poi è ovvio che è super artificioso, cioè è ovvio che è tutto scritto.
Sì, cioè io sono d'accordo che sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, nel senso che se fatto bene anche la questione della lettera può avere la sua poetica, e anche il messaggio di base del film non è un messaggio, è un messaggio super condivisibile. Uh-huh. Secondo me, a me innanzitutto non ha preso questa cosa per cui ci debba essere la voce della morte che spiega al cattivo della situazione, quindi a Dixon che cosa deve fare invece che la situazione in cui si trova, ma soprattutto ho trovato il fatto che McDonagh decida di applicare un messaggio così semplice e giusto, uh-huh. Come fai bene il tuo lavoro e tutto andrà bene per te, a una situazione così complicata come quella della violenza contro le minoranze, della violenza contro il debole, perché mi sembra che il film vada a dimenticare che non è una questione è vero che è una questione del singolo, ma non è solo una questione del singolo.
Mm-hmm, certo.
Non abbiamo solo allora c'è lo sceriffo che se sente, anzi c'è il poliziotto che se sente la parola del padre putativo in un certo senso, allora si risveglia certo. dell'uomo bianco che parla all'uomo bianco per le minoranze che non si vedono, per le donne che sono stuprate e si vedono in un flashback semplicemente per che in realtà è meglio che niente, però quello che volevo dire è che applicato a un contesto così complicato, uh-huh. e così non bianco e nero, un messaggio così bianco e nero come fai del tuo meglio, aiutati che Dio ti aiuta, mi ha fatto un po' incazzare, perché dico, va benissimo, ok, però l'arco che non è di redenzione ma è di evoluzione, uh-huh. l'ho trovato basato solo su quello, cioè sul lavoro duro ti porta cose positive, però non considera nemmeno per un secondo innanzitutto le cose precedenti, cioè che lui è in ogni caso un violento contro, è misogino e violento e razzista, e il fatto che soprattutto un'altra cosa che mi ha fatto, però questa cosa è una cosa successiva, magari ne parleremo dopo, il fatto che sembri quasi che allora se decido che la vita della donna deve essere salvata, quindi andando a cercare questo probabile stupratore, anche tutto quello che hai fatto nei confronti degli afroamericani, quindi tutte le botte, certo. nei confronti dei neri siano irredenti, come se le due cose fossero intercambiabili.
No, però io non penso che, cioè almeno io non l'ho interpretata, poi lì qua secondo me si entra un attimo anche nell'interpretazione.
Sì, questo è un altro discorso,
cioè,
ancora in realtà.
Per quello io dico che non c'è redenzione, nel senso che io personalmente non ho mai pensato che cioè Dixon può diventare anche il più bravo poliziotto del mondo,
no,
ma poi rimane una merda.
No, però,
scusate,
però secondo me
francesismo.
Ad aggiunta di quello che ha appena detto Federica, secondo me si torna sul nodo del pettine di cui parlavo prima, cioè questa voglia di costruire anche la contraddizione dei personaggi attraverso estremi, perché di Dixon ci viene detto che lui ha torturato uno di colore, non pestato e basta, uh-huh. ed è questa voglia di mettere in campo l'estremo che secondo me alla fine rema un po' contro, perché una reazione, una motivazione possibile della reazione di Federica può venire da questo, che ti viene presentata una cosa che è veramente oltre, uh-huh. si fosse limitato a presentarlo come un buzzurro razzista che magari è anche un po' violento ma non come un torturatore, probabilmente non sarebbe incorso in questo difetto. Mm-hmm. Mentre quello comunque, caspita, così come c'è veramente bisogno che la figlia della nostra protagonista venga stuprata mentre muore incendiata perché le danno fuoco? Cioè,
secondo me...
giustificare la rabbia e il dolore impossibili da comprendere di una madre.
Secondo me questo fa parte del processo che McDonagh vuole mettere in campo, che è quello che poi porta, secondo me, all'accusa di artificiosità.
Certo.
Cioè, lui, che però, secondo me, ha senso con il discorso teorico che lui vuole fare nel film. Poi che questo si traduca in una difficoltà di empatizzare con i personaggi è un rischio che lui corre e che anzi che probabilmente non solo corre ma è vero, cioè succede davvero così.
Certo.
Però il fatto è che secondo me mi sembra che la sua teoria sia: metto in campo degli estremi e poi ti faccio vedere che dietro gli estremi è sempre tutto più complicato di così.
Mm-hmm.
Questa è una roba di una programmaticità pazzesca,
cosmica, sì, sì.
E che quindi secondo me uno può dire: cavoli, ok, però non, come avete detto anche voi, non è poi più così vero se tu fai una cosa così precisa. Però secondo me, se noi prendiamo soprattutto il testo come nella sua valenza di grande opera di scrittura, secondo me è una cosa che lui riesce a fare abbastanza bene, e per cui hanno senso anche delle cose. Per esempio, allora, io personalmente, quando guardo questo film, quando inizia questo film, sono totalmente dalla parte di Frances McDormand, e ci mancherebbe altro. E poi sono ovviamente Dixon è la persona peggiore
dell'universo, che
non... Quando finisce il film non ho minimamente cambiato idea. Però, i personaggi non sono più degli estremi, ma sono dei personaggi tridimensionali in qualche modo. Soprattutto, per esempio, quando tu scopri che, la polizia non ha trovato il colpevole, ma il capo Willoughby ti spiega.
Perché? Esatto.
Non c'è assolutamente in quella situazione non c'è assolutamente modo di trovare il colpevole. Tu vieni lasciato in una situazione in cui... continui a condividere il dolore e la rabbia e l'indignazione e il desiderio di trovare un colpevole di Frances McDormand, nello stesso tempo riesci a capire che c'è una motivazione oltre alla negligenza delle forze dell'ordine, e questo vale per tutti i personaggi principali. Tra l'altro uso questo momento per dire che tutti acclamano le interpretazioni di Frances McDormand e di Sam Rockwell, ma secondo me anche Woody Harrelson
ha fatto
veramente
un lavoro notevolissimo, sì,
un
sì.
personaggio. Però anche lì Woody Harrelson dovrebbe essere il buono della situazione. Perché? Perché è il cancro. È un nel senso, a un certo punto McDonagh ti sfida anche su questa cosa qua, no? C'è il momento in cui viene rivelato che lui è il cancro.
Sì.
E quindi, gioca con te spettatore, perché la tua reazione istintiva è: oh no, poverino, è il cancro, adesso gli rompiamo le scatole, sta morendo. E invece no, invece è vero, c'è quell'aspetto lì, però c'è anche l'aspetto che lui è quello che ti dice: sì, lo so che sono dei razzisti, perché cosa devo fare? Questa è la situazione e non fa niente per cambiarla.
Anzi, dice una battuta che in fondo è molto bella,
se
togliamo tutti i poliziotti razzisti, rimaniamo qua in tre, e comunque a tutti e tre stanno sul culo i gay. E lui si tira dentro in questa cosa, per cui è chiaro.
Oppure faccio un altro esempio. Tu, quando io ero a Venezia, cioè a vedere il film, c'è un monologo di Frances McDormand, quello contro quando caccia il prete di casa.
Sì.
Ok, quel monologo la gente era in estasi, in visibilio.
Vabbè, perché adesso parlare male dei preti,
esatto,
anche legittimamente.
Però quello che io dico è che in realtà, cioè, quello che lei dice in quel monologo è aberrante. Cioè, nel senso, almeno la mia sensibilità. Cioè, lei in quel monologo dice: siccome alcuni dei preti sono pedofili, tutti i preti dovrebbero essere colpevolizzati.
Fa di tutta un'erba un fascio,
esatto,
che chiama una certa posizione politica.
Esatto. in quel momento, comunque, secondo me, McDonagh sta giocando con il fatto che tu, come spettatore, sei ancora dalla parte di lei. E secondo me lo sei fino alla fine, perché comunque lei ha tutte le ragioni di pretendere una giustizia, e anche una giustizia più generale, non solo quella particolare. Ci sono molte volte lei fa riferimento giustamente al fatto che le donne sono a prescindere svantaggiate nella società attuale, no? Per cui la sua ricerca di una giustizia è chiaramente nel suo caso specifico, ma può collegarsi a un caso più grande. Però nello stesso tempo, nella suo estremo, lei ogni tanto, cioè ogni tanto spesso fa cose o dice cose che sono difficilmente, a cui difficilmente una persona che è d'accordo con lei per alcuni motivi può essere...
Certo, non le sottoscrivi.
Però ad esempio anche lì, cioè nel monologo dei preti contro le gang di... Cosa c'è?
È una roba che non ha senso.
Che Matteo
nel monologo
dice una
dei
roba
preti
che non
contro,
ha senso.
Contro le gang, subito dopo c'è il... Io mi ricordo c'è il figlio che ride, quindi abbiamo anche un focus, abbiamo una reazione. Io non l'ho trovato così da parte di McDonald's, di fidarsi del proprio pubblico. A me sembra che quella cosa lì non sia un modo di tracciare lei come tridimensionale, ma sia un modo per dire qualcosa sui preti, sinceramente, perché sì, no, sennò poi non mostri il figlio che ride e che manda fuori il prete di casa, cioè non
però
so,
il figlio almeno
mi sembra molto imboccato,
potrei anche non ricordarmi benissimo perché è passato un po', però a me sembra che invece il figlio sia sempre anche lì a ricordare come lei sta conducendo una battaglia per un punto di principio e dimenticandosi dell'umanità del figlio che viene totalmente ignorato. Cioè, quello che io voglio dire, che io capisco capisco l'obiezione del è tutto troppo artificiale e programmatico, e capisco anche che dici in certi casi non funziona, però io trovo che un film che in questo momento, cioè proprio che questo film, in tanti hanno detto che è un film importante per questo momento storico, non tanto perché parla della violenza, della violenza sulle donne, di uno stupro, della violenza sui neri, eccetera, quanto perché in questo momento storico in cui ci stiamo veramente polarizzando tutti quanti, tutti in ogni modo, per il modo in cui viviamo e il modo in cui è condotto il dibattito politico, eccetera, non sto qua a entrare in questo discorso, è un film che ti dice guarda che questa roba qua non va bene, cioè in nessun caso, anche se hai ragione, non va bene.
Certo.
E poi possiamo essere d'accordo o no su questa posizione, però secondo me è importante farlo questo discorso qua, arrivare a fare un film, cioè questo film secondo me è importante soprattutto per questo motivo.
E io sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Il mio problema grosso qui è sulla questione del focus, nel senso che per fare in modo di rendere tridimensionali due personaggi, interessanti del resto, come Dixon e come Mildred, abbiamo un uso dei personaggi secondari o comunque dei personaggi deboli che vogliono essere portati avanti come appunto personaggi deboli e come motivo per cui i due personaggi principali sono tridimensionali, un uso, come posso dire, non tridimensionale e semplicemente proprio un uso. Io penso, senza parlare di Dixon e della questione dei neri, parlando di Mildred, l'uso di Peter Dinklage semplicemente perché soffre di nanismo, perché è un nano, è una cosa che ho trovato particolarmente fastidiosa, nel senso che a me va bene tutto, a me va bene che non mi va bene che si facciano le battute sui nani, non ce ne sono neanche particolarmente tante, però il suo uso, l'essere lì semplicemente perché lei non vuole uscire con lui perché è un nano e lui è costretto poi se ne va, solo in modo da mostrare che comunque anche lei è un po' una stronza, a me quella roba lì ha fatto alzare gli occhi parecchio, perché mi va bene mostrare le complessità, però non mi va bene che si mostrino le complessità per arrivare a un discorso alto, molto vago, però tirando sotto il tram i personaggi deboli.
Però secondo me, cioè invece Peter Dinklage ha anche anch'io mi sono trovata a tratti vedendo il film a soffrire di questa cosa che dici tu, però il modo in cui alla fine... viene risolto, cioè nel senso mi sembra che comunque anche il personaggio di Peter Dinklage, quando gli fa la ramanzina sostanzialmente, non sia tanto, cioè ok, può essere quello che dici tu, perché così lui fa capire che anche lei è una stronza, però è un personaggio che reclama in qualche modo la sua soggettività, cioè gli dice guarda che io, cioè, ho fatto, se tu mi tratti come se io fossi un povero sfigato, ma in realtà io ti sto aiutando e la sfigata sei tu, anzi sei forse più sfigata di me, e quindi non, mi sembra che se a tratti ci sia questo rischio di prendere in giro il nano, mettiamola proprio così.
Sì, che non è proprio prendere in giro, ma usarlo non per parlare di lui, ma per parlare di qualcos'altro.
Però poi lui, secondo me, mi sembra che riprenda verso, almeno alla fine, quando si conclude il suo piccolo percorso di personaggio secondario.
Vedi, io non l'ho percepita così, però.
Più che altro, anziché un nano del cazzo...
E non si sente.
Dimmi.
puzzi con anno del cazzo poteva essere un negro di merda, un muso giallo, non cambia niente.
Sì, dice
però Peter Dinklage.
Dice Matteo che il fatto che sia Peter Dinklage, esatto, che sia nano, non sarebbe cambiato niente se fosse stato asiatico, se fosse stato nero, se fosse stato disabile, se fosse stato qualsiasi cosa. E io sono d'accordo. E sono d'accordo, sì, assolutamente. Un altro esempio che posso dare, che torniamo sulla questione dei neri, però abbiamo
Denise.
Si chiama Denise? Abbiamo la collega di Mildred che sparisce per metà film perché la mettono in prigione per due canne, sì. E torna a un certo punto dopo il tribunale. Eh, cosa?
Forse è merito del nuovo capo della polizia.
Vabbè, comunque a una certa esce. A una certa esce. Quello l'ho trovato per l'ennesima volta un uso del debole, quindi del nero, di cui si parla all'inizio, le torture, le cose, tu sei, non, sei un razzista, eccetera. E poi abbiamo uno dei pochi personaggi di colore che hanno almeno due linee di dialogo che per metà film viene relegato e poi torna semplicemente per mostrare che, punto primo, Mildred è un'amica di colore, quindi non è razzista, tutti tranquilli. Punto secondo, per mostrare che i poliziotti sono degli stronzi e per mostrare che poi però insomma è tutto a posto. Intanto lei, non sappiamo cosa è successo, esce come se nulla fosse, l'aiuta a tenere la scala per rimettere sui manifesti. E allora, ok, però non sono d'accordo, nel senso, sono assolutamente d'accordo che sia un tema importante quello della rabbia, e hai ragione, quello della polarizzazione, del fatto che concordo. Soprattutto adesso si sia molto incasinato il dialogo rispetto a quella cosa lì. Secondo me si sono usati gli strumenti sbagliati in questo film per parlare di una cosa che avrebbe bisogno di un contesto migliore, perché è una cosa importante, ecco. Non lo so, mi sembra che si siano messi assieme due temi difficili e forse lui non sia riuscito a metterli insieme bene.
Sì, io credo che E posso essere assolutamente d'accordo su questo. Io credo che in questo film si scontrino le due volontà, che sono quelle di uno sceneggiatore molto bravo, e credo che artificio o non artificio sia innegabile, sì. E che comunque vuole fare prima di tutto lo sceneggiatore. Cioè vuole scrivere il suo racconto, la sua storia su questi personaggi qua, e che sono principalmente i tre personaggi principali, e comunque una persona che in questo racconto ci vuole mettere un tema e vuole raccontartelo, però non spiattellandotelo, ma attraverso l'evoluzione dei personaggi. E queste due cose, sì, sono d'accordo, ogni tanto vengono in contraddizione, e soprattutto sul trattamento dei che sono poi due personaggi neri, l'amica di Mildred, Denise, e il ragazzo,
quello
che mette sui manifesti, che tra l'altro, e questa cosa è una delle cose che a me mi fanno fatto cadere le palle, che non ho, guarda caso, i due personaggi neri poi vanno,
sì, no, poi vanno,
cioè,
assieme.
Ragazzi, nel 2017 che ci sono due neri nella città e devono uscire insieme, anche no, cioè, però
che il capo della polizia nuovo è nero ma vecchio, e dunque non si può più fare cosa.
Sì, proprio Morgan Freeman, quello della Discount, probabilmente. Non so, no! Magari, l'attore, chi è l'attore?
È un attore che ha fatto The Wire.
Non lo so. Raga, io ho visto The Shield, non ho visto The Wire.
Ha fatto The Wire, adesso ha fatto The Wire, ha fatto anche Tremay.
Cavoli, ok, allora mi chiedo perdono, no, fate finta che non abbia detto niente, voglio bene a David Simon, scusate.
Però, no, bene, nel senso, sicuramente per un pubblico cinematografico, okay, non sì. È così noto, ma per un pubblico televisivo invece è una faccia, è una faccia, no, ed è molto bravo peraltro.
Sì.
Anche se anche lui ha un ruolo comunque ridotto, e su questa cosa, cioè questa è l'obiezione che io capisco, proprio perché dici, almeno a me viene da dire, stai facendo benissimo questo discorso, perché poi mi cadi su queste questioni, esatto, di rappresentazioni. E quindi certo, su questa cosa sono d'accordo con te.
Io cambierei discorso per introdurre una cosa che ha diviso Matteo e me, l'unica cosa su cui ci siamo divisi, e cioè sul fatto che entrambi siamo d'accordo sul fatto che Martin McDonagh abbia voluto dimostrare di avere empatia per i propri personaggi. Secondo Matteo non ci è riuscito neanche lontanamente, perché è troppo distante, si posiziona troppo distante dai personaggi. Secondo me ci è riuscito, ma con ansia da prestazione.
Io non sono d'accordo. Vai. Secondo me lui non è minimamente empatico con nessuno.
Vedi, allora sei d'accordo con Matteo?
Secondo, se,
Ma voleva essere empatico o non gli interessava?
Secondo me Matteo dice che voleva e non c'è riuscito.
Ok.
Io dico che secondo me non è la cosa che gli interessava.
Non gli fregava nulla.
Anzi, proprio perché secondo me questo film con l'empatia ha poco a che fare. Okay. E mi spiego. È un film che cerca di sfidare continuamente le tue convinzioni di spettatore. Nel senso, quello che dicevo prima, la mia esperienza è che io inizio a vedere il film e sono totalmente con Mildred. E tenderò fino alla fine a essere con lei.
Perché qualsiasi comunque il suo trauma è immenso e dunque...
E perché il suo trauma è immenso e perché sono una donna e perché il suo trauma lo collego anche ad altre cose. E penso che probabilmente uno spettatore che ha votato Trump sarà dalla parte di anche se il film è chiaramente un film liberal e non un film conservatore, certo. Però io mi immagino una persona che viene continuamente accusata di essere un redneck razzista, quando se vede un film del genere tenderà a identificarsi nel personaggio di Dixon.
E poi in Wallaby, che è quello che si salva più di tutti Wallaby, di questo mondo,
esatto,
dei poliziotti.
Però secondo me quello su cui gioca McDonagh è proprio cercare in tutti questi casi di sfidare quello che che lo spettatore può sentire come vicino, e quindi per questo secondo me non gliene frega niente. Lui pensa che tu empatizzerai automaticamente con dei personaggi perché sono quelli in cui tu ti riconosci, non, certo, perché lui è bravo a scriverli, e poi procede a una decostruzione che quindi gioca con te, cioè,
sì.
Ti dice: ma tu sei sicuro? Cioè, tu sei dalla parte, almeno così l'ho vissuta io sono dalla parte di Mildred, e ogni scena è: ma sei sicura che sei dalla parte di Mildred?
Esatto.
Sei sicura che sei dalla parte di Mildred?
Però a volte è un gioco fine a se stesso, perché nel finale, quando c'è Dixon che telefona a Mildred, le dice: guarda, no, pensavo di averlo preso, non è lui, però se vuoi possiamo andare a ammazzarlo lo stesso perché del male a qualcuno deve aver fatto, sta al telefono con la testa appoggiata a un fucile, e tu pensi fino all'ultimo che si sparerà, poi lo lascia sul letto
il fucile.
No, se lo porta poi dietro.
Sì, no, vabbè, dopo quando partono se lo porta dietro, però si alza e lo lascia sul letto, e io quella roba lì, ti giuro, era già alla fine del film, già non mi era piaciuto il film, già stavo veramente per alzarmi e andare via bestemmiando, perché è stato un gioco di, appunto, di aspettative, troppo furbo, figlio probabilmente del fatto che voleva dimostrarsi. Non lo so, parlando con Aldo poi a cena, dicevo: questo è un film di uno che vuole far parte del gruppo di Repubblica, cioè dei buoni di sinistra.
Cioè, questo
è il risultato.
Si sta beccando
gli strali.
Certo, perché poi in realtà non ci riesce, tra le altre cose. Perché
quindi
gioca...
tu improvvisamente passi dalla parte di Federica.
No, ma io capisco benissimo il suo discorso.
Ma anch'io.
È un bel film, però con una storia bella, tra l'altro. Mi fa incazzare perché l'ha raccontata in questa maniera qua, perché ha voluto mostrare quanto era bravo, quando bastava in realtà un attimo più di attenzione.
Sì.
Per non parlare dello Dino.
Il Dino
è l'unico momento terribile. Terribile, anche perché si vede a livello tecnico.
Almeno c'era un po' di silenzio.
Si vede che era...
Si vede la computer grafica, però sì, effettivamente... Cioè, poi, se non erro, la figlia è stata uccisa proprio su quel prato lì.
Sì, sì.
Per cui è proprio... Cioè, è troppo! Cioè, il prato su cui ci sono i cartelloni.
Sì, certo.
Arriva il Dino.
Rispetto a questo, ho una domanda per entrambi, perché io non ho un'opinione. Sul flashback. In cui ci sono Mildred e la figlia che litigano sull'auto,
sì,
certo.
E poi le dice: vabbè, me ne vado a piedi e magari vengo stuprata per la strada, e lei le urla: chissà che tu venga stuprata per la strada.
Sì.
Non so come mi sono posta, non a livello morale, ma proprio a livello di economia narrativa.
Io l'ho interpretato...
Come l'avete interpretato?
Io l'ho interpretato come il motivo, uno dei motivi per cui Mildred non potrà mai venire a capo di, non potrà mai venire a pace con questa cosa, e sicuramente se anche si trovasse il colpevole di questa cosa
non sarebbe paga comunque.
Mi è sembrato,
c'è un senso di colpa, certo. Non è più solo rabbia perché,
esatto,
la polizia non riesce a trovare, è il senso di colpa di una persona che l'ultima cosa che ha detto alla figlia è: spero che ti stuprino, ed è stata stuprata.
È una di quelle cose che non lo so, quando io l'ho vista ho proprio sentito, cioè, ecco, quella forse può essere una cosa che a me personalmente può creare empatia col personaggio di Mildred, nel senso che lì capisco come mai sei così ossessionata da questa cosa qua.
Okay, io. Sì, sì.
Okay. E mi ha fatto stare molto male, perché comunque è un film che, per quanto secondo me non voglia davvero costruire un'empatia con i personaggi, o almeno non è il suo principale obiettivo, in realtà a volte, almeno per la mia personale esperienza di spettatrice, in alcuni casi ci riesce molto con quello di Mildred.
Sì, sono d'accordo.
C'è un dialogo molto, molto divertente, ma che per me è pregnante, quando a un certo punto c'è quella cosa col dentista, che lei che il dentista cerca di farle un'operazione senza anestesia perché lei ha fatto questi manifesti, e lei riesce a ribellarsi, a fare lei male al dentista. Viene chiamata in polizia da Willoughby, e lei a un certo punto nel dibattito dice: ah, quindi è la mia parola contro la sua, quindi però in questo caso la donna vince. È una battuta, è una di quelle battute che nello stesso momento ti fanno sorridere, nel senso che perché è vera, nel senso perché
è vera,
individua,
certo,
individua un problema, individua che individua in una sola battuta che uno dei più grossi problemi della disparità degli abusi sessuali, delle violenze sessuali, è che è la mia parola contro la sua. E però il problema è che di solito l'uomo vince, e in questo caso lei dice: no, in questo caso vinco io. E si ricollega a tutto il resto. E quindi qua poi non ne abbiamo ancora molto parlato, ma è un film che gioca molto sull'umorismo in alcuni momenti. Ci sono dei dialoghi.
Parliamone.
Che quello è penso la cosa che può essere più straniante, nel senso che stiamo mettendo in scena una vicenda estremamente drammatica da ogni punto di vista, e ogni tanto ci sono dei momenti che cercano palesemente la risata, però non la risata grassa, secondo me, questo
no,
tipo
no,
di,
cioè,
risata qua,
la risata, cioè, da black comedy, appunto,
quella
carica di
it's funny because it's true,
sostanzialmente,
e non è funny,
sì,
per niente.
Questa è una delle cose che, leggendo un po' di recensioni in giro, è stata più lodata, oltre alla performance del cast, ma mentre sulla performance del cast sono d'accordo, qui ho dei dubbi, nel senso che molti hanno scritto che uno dei pregi del film è la capacità di alternare in maniera credibile dramma e black comedy.
No, credibile non direi. Cioè, nel senso che secondo me lì è proprio quando si vede che è scritto e che non è una roba realistica.
Io, aspetta, che Matteo, che non vuole intervenire, intervenire.
Scusa, quando c'è la
quando
black
c'è
comedy,
questo passaggio...
Ben riuscito, nel senso...
Ok, ben riuscito, non credibile.
No, no, sì, credibile nel senso in fase come risultato artistico, cioè riesce in maniera efficace a... Sì, non mi sono espresso bene.
Ah, ok, no, vabbè, io pensavo credibile nel senso che rende la realistico come
non in quel senso, è che riesce a amalgamare bene i due registri. Io su questa cosa sono dubbiosissimo, nel senso che francamente fatico, per me questo... è chiaro, può essere una percezione solo mia, ma per me questo è soprattutto e quasi esclusivamente un film drammatico che affida dei momenti di black comedy esclusivamente ad alcune battute di dialogo, e effettivamente in sala, quando ho visto il film, ci sono state delle risate sempre sulle battute di dialogo di Frances McDormand. E allora secondo me qui c'è un problema, nel senso che se decidiamo che le battute di lei sono sufficienti a dire che c'è della black comedy...
Beh no, ma in realtà
allora,
anche Woody Harrelson secondo me...
Ma secondo me Dixon più di tutti, però vedi che c'è un po'... però, ognuno al suo.
Quello è un'altra delle cose, se mi permette, se posso, ripeto, non l'ho visto doppiato, non ne ho idea, però la commedia ancora di più del dramma è una di quelle cose
ha bisogno di dialogo,
che
sì,
la lingua originale, cioè il ritmo, il tempismo della battuta, però a me non mi sono mai sembrate delle battute, cioè anche da me quando l'ho visto a Venezia sono state un sacco di risate, a volte anche addirittura, poi io mi trovo sempre in queste situazioni in una situazione imbarazzante, perché di solito cioè la gente ride quando io non rido.
Certo, è divertentissimo, anche io faccio così.
Mi ricordo una proiezione di Drive di Refn in cui la gente rideva totalmente a caso, io non c'ho cazzo da ridere, non c'ho cazzo da ridere, e comunque no, nel senso, però per dire che anche lì a volte è proprio il tempismo della battuta, cioè questo esempio della battuta che ho fatto adesso è il tipo di battuta secondo me riuscita, cioè è la battuta che mette la lama in una contraddizione, in un vulnus, per usare un termine latino, però non è che che ridere, le donne non vengono mai credute, cioè non è quello, è la battuta che solleva un nervo scoperto.
Capisco quello che dici, cosa è successo?
Scusa, Alice, prova a parlare?
Parlo.
Ok. No, niente, che a un certo punto Alice è scappata. No, però si era sentito tutto quello
che avevi
detto.
È scappata
fisicamente. È corsa giù la fine. No, però secondo me invece quando la black comedy funziona, cioè quando la commedia funziona di più è quando è molto fisica, cioè c'è molta fisicità. Poi è qui è anche grazie agli attori, cioè soprattutto Sam Rockwell, per cui io ho un amore sconfinato.
Beh,
e saluto perché so che ci stai ascoltando.
Ciao Sam!
Ciao Sam, magari. Vieni a trovarci.
Tutta la questione del fatto che lui ha perso il distintivo e il modo in cui cerca di alzarsi dalla sedia e non ce la fa, le ricerche delle cose. Secondo me quella roba lì è molto ben fatta, però si ritorna al discorso precedente sul fatto che gli attori sono straordinari, quindi a me piange ancora più il cuore, perché dico, usati male.
Per fare per dire, sottolineare come l'interpretazione degli attori è straordinaria, non è un giudizio di merito, è un aneddoto. Molti hanno intracciato in questo film, molti critici, una sorta di caratteristica di western contemporaneo, o comunque delle
la colonna sonora è un po' quella.
La colonna sonora, ma anche il giustiziere, tutto un discorso. Martin McDonagh, e questo lo so perché una mia collega l'ha intervistato a Venezia, ha detto che questa componente western è stata successiva all'interpretazione di Francis McDormand. Ah. Cioè Francis McDormand ha deciso di interpretare così, ispirandosi a John Wayne, letteralmente, Mildred, e conseguentemente tutto il film ha assunto questo tono di western contemporaneo che in sceneggiatura e neanche nelle intenzioni del regista aveva. E questa cosa, al di là del giudizio di merito, è una cosa che a me piace perché ci ricorda come i film ci piace individuare il regista come responsabile unico, ma in realtà i film sono talmente un lavoro collettivo.
È vero, avevo letto anch'io che si erano lei e poi quindi Sam Rockwell si erano ispirati a John Wayne e Lee Marvin in Liberty Valance, se non sbaglio.
Sì.
E basta, quella roba lì. Ci sarebbe anche Jimmy Stewart in Liberty Valance. Chi lo fa? Woody Harrelson?
Forse Woody Harrelson, il buono.
Beh, io su questa cosa della black comedy e soprattutto dell'alternanza fra black comedy e dramma ho in mente l'esempio assolutamente fulgido dei fratelli Coen, che riescono a fare questo.
Che in qualche modo, secondo me, c'è un minimo, forse solo la presenza di Francis McDormand, non lo so.
Potrebbe.
Un pochino.
Ma anche l'ambientazione, un po'
però
così.
Loro riescono ad alternare questi due registri in una maniera magistrale e che non ho visto in questo film, però effettivamente mi rendo conto che sono in minoranza in questo momento. Secondo me la questione è qua, e cioè i Coen utilizzano tutti gli strumenti cinematografici per il dramma e per la black comedy, cioè non è semplicemente una questione di battute, è una questione anche di sguardo dei registi, è una questione di fisicità e bla. In Tre manifesti di Big Missouri gran parte della commedia è solo in mano alle battute, perché ci sono giusto forse due momenti, se non ricordo male, in cui la fisicità di Sam Rockwell aiuta. E che cosa succede a questo punto? Che c'è uno squilibrio di fondo che è puramente formale, cioè tutti gli strumenti del cinema sono per il dramma, un solo possibile strumento del cinema è per la commedia, che chiaramente finisce con l'essere mangiata viva, non so come dire. Io mi sono spiegato così perché non mi riusciva a convincere la cosa. Era...
Allora, io penso che sicuramente se vogliamo fare un discorso di regia, questo è un film talmente sbilanciato sulla scrittura che però ci sta, cioè nel senso non è che voglio dire non credo nemmeno che se Martin McDonagh vince l'Oscar come miglior regista mi viene qualche dubbio. Se vince l'Oscar come miglior sceneggiatura originale, secondo me io personalmente non è la mia sceneggiatura originale, ma a parte che il mio film preferito del 2017 non se l'è cagato nessuno, quindi non vincerà.
Qual è il tuo film preferito del 2017?
Civiltà perduta.
Cavolo, quello di James Gray.
Ma voi dovete fare sta benedetta. Allora, c'è sta puntata.
Ok, perfetto.
Siete
Alice,
in tre.
Tranquillo, io mi sono fatta tutti i film di James Gray. Devo solo vedere Civiltà perduta, poi volevo fare. Lo sto dicendo qua, così magari.
Così
sentirò adesso la pressione.
Facciamo una
del
puntata
farlo.
Di ricciotto su James Gray.
Siete in tre, siete tre donne.
Esatto.
Fate la puntata perché tutte e tre adorate il suo cinema e fino adesso due su tre. L'ultimo suo film, fate sta benedetta puntata. Che
è colpa mia.
Comunque,
colpa mia.
Non si è cagato nessuno e anzi ha anche preso delle recensioni negative che io quando ho letto ho detto, vabbè, tutto, ogni opinione è legittima però. Comunque...
Però alcune opinioni sono più legittime di altre, per citare Orwell.
Comunque quello che volevo dire è che sicuramente a livello di regia c'è qualcosa che manca, tra virgolette, e può essere il motivo per cui la commedia magari secondo te non ha funzionato. Secondo me Io ho notato un'altra cosa, ho notato che si è sottolineato molto l'aspetto di commedia di questo film, quando in realtà è il meno importante.
Assolutamente sì.
E tra l'altro il paragone con i fratelli Coen, che secondo me i fratelli Coen riescono a trovare sono bravissimi a raccontare l'assurdo in tutte le sue forme.
Esatto.
E questo film non lo fa. E non lo vuole nemmeno fare, perché in realtà vuole scioglierlo l'assurdo, mm-hmm, cioè sì, vuole trovare il bandolo della matassa. E quindi l'ultima cosa che volevo dire, che sto parlando tantissimo, è che a me è piaciuto tantissimo il finale, a molte persone non è piaciuto.
A me
il finale, l'ultima scena è proprio quello che mi ha convinto, se potevo comunque anch'io avere delle riserve, perché ripeto, non è il mio film preferito dell'anno, anzi assolutamente. Il finale mi è piaciuto moltissimo proprio perché è un finale aperto, è un finale aperto al confronto, cioè due personaggi che sono stati da lati opposti totalmente dall'inizio alla fine, e che all'inizio erano, come dicevo prima, così estremi e così inscalfibili nel loro estremismo, non è che hanno un percorso di redenzione o che uno diventa diverso,
non
però
è
si ritrovano nella stessa macchina, e l'ultima battuta è: lo decideremo lungo la strada. E per me è una battuta bellissima, sì, sì, ed è un modo meraviglioso di finire un film così.
Sono d'accordo.
Perché quella cosa che dicevo prima, cioè che è un film che vuole problematizzare, vuole dire guarda che dietro ogni estremismo è necessario andare a scavare, e che forse l'unica nostra salvezza è in un possibile incontro di due estremi, lo tematizza mettendo nella stessa macchina i due estremi, mm-hmm, e nel lasciarti letteralmente aperto, e non c'è modo che tu puoi pensare che cosa succederà davvero. Secondo me,
okay,
poi uno magari
no,
lo vede
quanto,
e dice...
Per quanto il fatto che loro abbiano finalmente risolto il circolo vizioso, cioè il dolore, sì, rimane, ma non sono più nel circolo vizioso, per cui paradossalmente uno può immaginare legittimamente che non ci sarà che loro non porteranno a termine la loro intenzione, perché effettivamente si rendono conto che non ha nessun senso.
Puoi immaginarlo, ma non lo sai.
Non lo sai,
è lasciato alla tua speranza, secondo me.
Certo.
Cioè, io spero che non lo facciano, ovviamente. Io spero che...
Nel sequel, tre manifesti e vi misuri due.
Quattro manifesti.
Nel fuoricampo che mi immagino io, loro parleranno nel parlare troveranno il modo di capire che andare a uccidere un tizio a caso, per quanto probabilmente se lo meriti, non è la soluzione assolutamente a niente. Però non ho nessun modo di saperlo.
Assolutamente.
E quindi è anche un po' un modo di chiamare in causa te, spettatore. Cioè,
sì, sì, anche perché il tizio in questione non è punibile. Perché sai, uno dice, ok, lo denuncia l'autorità. Ci è stato detto molto chiaramente che lui non è punibile.
E
sì,
quasi, scusa, finisco. Vabbè, scusa. Anche lì è un allargare il campo, che magari è anche lì metti troppa carne al fuoco. Ma comunque il tizio in questione...
Lui è bravo, sa di essere bravo, esagera. Bravo,
certo, e ti fa e il tizio in questione, quello che loro forse vanno a uccidere, forse no, è uno che ha ucciso della gente in Iraq o in Afghanistan.
Certo.
Se non mi ricordo, e quindi per conto del governo americano, e non può essere punibile per questo.
Sì, anche quello è tutto un macro tema che viene aperto a un certo punto, sì, che non ha assolutamente... Cioè,
sì,
Matteo fa gestacci, però...
Non viene minimamente approfondito in nessun modo.
Cioè, non dicono nemmeno, dicono solo uno stato con molta sabbia.
Sì,
sì, perché
c'è
non
un
lo
segreto
puoi,
perché non lo puoi dire.
Però...
No, certo, però apri un argomento che poi non si chiude.
Chiaro.
Sì, non lo chiude, però è anche un modo, secondo me, di dire... in modo sicuramente superficiale, non approfondito, cosa può succedere quando tutta la nazione, un'azione intera, reagisce seguendo il rancore, seguendo la vendetta? Cioè,
assolutamente.
Vendetta.
Cioè,
cioè, la quadratura del cerchio è perfetta, questo è innegabile.
Sicuramente.
Si torna al bomba su quello che abbiamo detto dopo. Lin!
A me invece, cioè, a me, io sono di nuovo d'accordo con te, Alice, sulla questione...
Su Civiltà Perdute.
Su Civiltà Perdute, su James Gray sono d'accordissimo, ho detto questo. No, che sono d'accordo sulla questione di base, cioè su come finisce il film, cioè finisce col... ne parleremo lungo la strada, quindi comunque un percorso che deve essere ancora finito.
A parte che letterariamente è bellissimo, non lo so, mi riesco a immaginarmi un bellissimo racconto che finisce così.
No, ma sì, è verissimo, però... Allo stesso modo poi io penso, ok, però mi hai fatto vedere due ore in cui l'idea di fondo che mi viene, con cui mi si chiude il film, non è che anche un arco di redenzione, perché comunque si parla alla fine, nel finale, di un'ipotesi di redenzione di entrambi i personaggi,
sì,
o comunque di miglioramento personale, ecco, mettiamola così,
sì,
non parte dall'analisi di se stessi, ma parte dall'analisi del mondo che c'è fuori, che secondo me è un'idea... voglio dire sbagliata di come
non se però consideri che è il mondo
di come
che c'è
creare
fuori,
un proprio percorso,
però se non può essere.
Sì, sì, poi non voglio andare contro di te, no, Alice, no, su questa cosa.
Però dico che sono sempre due modi di vederla. Cioè, sì, il mondo che c'è fuori è anche quello che ti fa essere come sei tu. Cioè, è un, no, è quello un percorso di scambio continuo.
Sì,
quindi...
secondo me si ritorna appunto sul discorso che facevamo prima, cioè che di base fa un ragionamento e una riflessione molto vera, cioè sul fatto che si è sempre in divenire, e il dialogo e l'attesa e l'ascolto, sì, però... su temi fra cui la violenza perpetrata con le proprie mani, che sia verbale o che sia fisica, non viene assolutamente presa in considerazione. Mm-hmm. E quindi questi due partono con una macchina e lasciano dietro di sé, magari Mildred meno di Dixon, però comunque una devastazione abbastanza pesante che non viene mai presa in considerazione.
No, assolutamente. Diciamo che per come la vedo io, e qua è veramente solo personale, mm-hmm, è che io personalmente penso che l'unico modo in cui possiamo avere una speranza di salvarci è parlando, mm-hmm, e quindi un film che fa questo punto mi ovviamente risuona con me. Però è assolutamente vero quello che dici.
Sì, sì, no, sì, semplicemente non puoi giustificare le torture di un nero salvando una donna, sono due cose diverse. No,
assolutamente, mm-hmm, sì, su questo, ecco, sono assolutamente questo d'accordo al 100%.
Il motivo per cui mi ha fatto girare così tanti Marvel.
Lo capisco benissimo, mm-hmm, davvero.
Avete ascoltato la puntata 276.
Però anche Matteo vuole dire qualcosa.
Perché giustificare il passaggio di un nero? Cioè, non viene mai giustificato.
Appunto. Cioè, dico,
è
perché...
è una cosa diversa. Cioè,
appunto, quello che sto dicendo io...
Fa parte delle cose positive del film, cioè che il personaggio è sfaccettato.
No, quello che dico io è che il percorso di... Non voglio dire redenzione, però il percorso di comprensione del mondo da parte di Dixon parte dal... decidere o meno se uccidere uno stupratore, che è diverso dall'idea di dire io ho torturato un uomo, non un omosessuale, un
certo,
nero.
Perché come ha detto Alice prima, lui rimane una merda.
Sì, ok, però quello che dico io, cioè che stiamo parlando di due cose, di mettere tutto nello stesso calderone. Quindi non mi mostri quello che hai fatto, non prendi coscienza di quello che hai fatto, ma decidi di andare avanti. Secondo me è un'idea sbagliata, è un'idea giusta... rispetto alla questione di crescere, di vedere, però è un'idea che guarda al fuori, che guarda al futuro, che non pensa a quello che c'è stato dietro, mm-hmm, e che non considera il dentro, ma guarda solo il fuori.
Sì.
Ho capito cosa vuoi dire.
Onestamente è stata una delle poche cose del film che mi è piaciuto.
A me è probabilmente la cosa che ha fatto più incazzare, perché non puoi mettere assieme lo stupro di una donna con la tortura di una persona. Sono due violenze contro delle persone più deboli di te, ma non sono due cose che puoi mettere assieme, perché lì viene fuori che comunque questo film è stato scritto nel 2009, quindi non c'entra niente, però la questione Black Lives Matter contro All Lives Matter, no? Perché allora funziona, certo, che tutte le vite hanno senso, però noi stiamo parlando di una cosa specifica, certo, cioè che tu hai torturato dei neri.
E stiamo dimenticando il tentato omicidio del povero ragazzo che affitta. Che è un'altra cosa.
Io onestamente non lo vedo, però continuo a non vedere il lato positivo di questo nel film. Cioè, non se lo sta dimenticando.
No, però il film non te lo mostra. E il mio problema è appunto quello del focus. Cioè che il film ti dice, ok, c'è il dialogo, c'è il percorso, comprensibile assolutamente, però stiamo parlando di temi per cui il dialogo, il percorso, il pensare al futuro, quella questione lì deve essere, se ne deve parlare... quello che hai già fatto, cioè non su quello che farai. Se tu mi chiudi il film in una nota positiva, come sono d'accordo con Alice, cioè ne parleremo per la strada, su una cosa che deve ancora succedere. Cosa succede?
No, vai avanti.
Ok. Non prendi assolutamente in considerazione quello che hai fatto prima. Non c'è mai...
No, d'accordo, ma è perché è un altro difetto del film, cioè c'è troppa roba. Perché sennò partiva un altro flashback.
Sì, forse c'è troppa roba.
Ma quello è un altro. Possiamo essere d'accordo. Sì, sì, sicuramente. No,
però io credo che comunque un film che vuole, come dire, vuole tematizzare il fatto che tutto è super complicato e ci trova qua in quattro a fare un discorso su quanto tutto è complicato, un pochino con la sua obiettiva.
Vabbè, per carità, cioè, sicuramente meglio film del genere che di base... Cioè, secondo me è un film... Non è un film cattivo, cioè ci sono quei film reazionari appunto, mm-hmm, che non hanno nessuna
posizione.
Scusa?
O buonisti.
Questo film qui semplicemente mette un... ha una morale molto universale e molto poco specifica, mettendola in mezzo a dei temi che sono estremamente specifici e molto più complicati di un percorso di redenzione di un paio di due persone che hanno vissuto dei traumi e che cercano di risolverli. Ecco, metti insieme tantissime cose, cioè ci metti pure il nano, Cristo santo, è un casino.
Ma quello perché in tutti i film di McDonald's c'è il nano.
Davvero?
Eh sì, in In Bruges, in Sette psicopatici, mi sembra.
Davvero? Non mi ricordo, ripeto, l'ho visto tantissimo, devo fare...
Che però non è una giustificazione, nel senso...
No, no, certo.
Se ci vuoi mettere il nano, metticelo, ma giustificalo. Certo. Tu potresti dire a Martin... Quando lo incontrerà,
no, che anche Martin ci sta ascoltando, mi sembra. Ciao. Rockwell. Ciao Martin. Ok.
Basta.
Va bene, allora...
Io non ho altro da aggiungere.
Nemmeno io, Alice?
No, io mi sembra di aver parlato. No, ma...
Ok, quindi avete ascoltato la puntata 277 di Ricciotto su Tre Manifesti A e Ben Missuri. Io sono Federica Bordin, mi trovate a... Federica Bordin su Twitter, perché ho cambiato finalmente l'handle per la felicità di tutti. Aldo lo trovate a Aldo Rodolfo e Alice lo trovate?
At Naima Blu.
Ok, di Alice soprattutto, oltre a seguirla su Twitter e mettere il cuoricino a tutte le cose che mette, potete ascoltare il suo podcast bellissimo, fatto insieme a Alice Alessandra e Andrea di Lecce, Pilota, che ha fatto uscire, come dicevamo prima, una puntata super di recente sui Golden Globe, e quindi più o meno il tema è sempre quello,
sì,
anche se loro si focalizzano sulle serie TV, e anche le puntate precedenti in cui ci parla di Torino, di Venezia, che sono sempre interessanti e che io mi sono andata ad ascoltare di recente quando dovevo preparare la puntata su Torino, perché da sola non sarei mai riuscita a farcela.
Quindi... non è vero.
E basta, ci trovate per quanto riguarda QWERTY su at QWERTYcast su Twitter, QWERTY su Facebook, lasciate commenti su Spreaker rispetto alla puntata, su iTunes rispetto a Ricciotto e anche rispetto a Pilota, anche su Spreaker rispetto a Pilota, fate questo doppio giro che ci fa sempre felici, lasciateci commenti, mi piace dove volete, seguiteci dove volete, soldi se volete, che ci fanno sempre piacere. E basta, buona serata o buon pomeriggio, buona giornata. Ciao!
Ciao.